In questo frammento di We Effetti Larsen, il pianista Gaetano Liguori suona insieme al padre Pasquale, classe 1927. Al contrabbasso era Roberto Bellatalla. A leggere le recensioni che riguardano Pasquale Liguori, batterista che ha attraversato tutta la storia del jazz italiano, si scopre che gli aggettivi a lui dedicati spaziano da leggendario a fenomenale. Ieri Gaetano ci aveva ricordato come la figura di suo padre, oggi 91enne, fosse stata fondamentale nella scelta di dedicare la propria vita alla musica. È facile immaginare però che per un figlio d'arte, come si dice, non sia sempre stata una passeggiata la sua crescita artistica.
Il rapporto con mio padre è stato segnato dalla musica, senz'altro. Ecco, diciamo, non è un rapporto normale come uno può avere di padre e figlio. Il nostro rapporto è sempre passato attraverso la musica, sia in positivo che in negativo. Positivo perché non ti nascondo che io praticamente, rispetto a un mio coetaneo che veniva in conservatorio, io conoscevo già 30 anni prima di musica, perché gli amici di mio padre, i dischi, i libri, i concerti, le frequentazioni, poi mio padre faceva il musicista a 360 gradi, per cui si parlava solo di musica. Se non si parlava di musica, non ne parlava lui, arrivava qualche suo amico, i suoi amici erano tutti musicisti. Infatti spesso quando io parlo con qualche mio collega, mio coetaneo, salta un po' fuori questa cosa, che io adesso che sono andato in pensione faccio i miei concerti, le mie cose, ma diciamo che per me la musica non è stata un fine, è stato un po' un mezzo. Cioè io ho sempre fatto musica perché potevo esprimermi, hai capito? Non ho fatto musica fine a se stessa. Mentre la visione di molti musicisti è fare la musica, allora stanno 24 ore sul pianoforte e a me interessava di più andare alla manifestazione, a leggere i giornali, viaggiare. Sono tutte cose che io ho fatto per accrescere la mia conoscenza e trasmetterla attraverso la mia musica.
Gaetano Liguori, pianista jazz.
Mio padre invece, avendo famiglia, eccetera, perché noi eravamo in sei, c'era anche mia nonna, mia sorella, mio padre, mia madre, un altro fratello, mio padre ha fatto più la professione. Il rapporto con mio padre era determinato proprio da questa cosa, che lui era un professionista e lui era terrorizzato che sia io che mio fratello potessimo fallire in un certo senso nella musica, per cui ci ha veramente tartassato in un senso pratico e letterale. Per cui a casa mia non solo si parlava di musica, ma si studiava, per cui al mattino c'era il rito. Io in una stanza con pianoforte, mio fratello con la chitarra, mio padre dall'altra con la tavoletta e le bacchette. Tutti quelli che sono figli d'arte, in un certo senso, sono segnati da questa cosa, che è un rapporto verso il genitore che non è solo di padre e figlio, ma è anche di collega. Mio padre era il massimo critico della mia opera, per cui ogni volta che io proponevo qualcosa, lui diceva che era una schifezza in napoletano. La Tarantella del Viverone ha avuto un successo strepitoso, è un pezzo che io faccio ancora adesso. Però all'epoca lui diceva, ma questo pezzo, la Tarantella, che vuol dire nel genere? Cioè, perché aveva le sue idee consolidate. Era un fatto generazionale, un po' come il fatto che lui era del PC e io ero del Movimento Studentesco. C'erano sempre questi scontri. Però d'altra parte io mi sono evitato un sacco di brutte figure e soprattutto mi sono evitato di dovermi far conoscere, perché avendo un nome alle spalle, se io andavo in un posto, cercavano un pianista, io andavo, come ti chiami? Gaetano Liguori, ma sei figlio di Pasquale, sì. Il primo lavoro professionale che io ho fatto, per esempio, è stato in teatro con Svampe Patruno, perché mio padre lavorava con Svampe Patruno, in incisione Patruno aveva detto, devo fare una tournée, mi serve un pianista, e mio padre aveva detto, guarda, c'è mio figlio che è bravo. Lui già mi conosceva come jazzista e mi ha preso, e questo è sempre stato così, soprattutto nella prima fase. Poi dopo io mi sono fatto il mio nome così, e anche la cosa interessante è che sono io che ho chiamato lui a suonare con me, cioè io avevo già fatto dei dischi, avevo il mio trio, e ho chiamato lui con la batteria e abbiamo collaborato per una decina d'anni. Poi le nostre strade si sono divise, adesso abbiamo fatto un revival tipo i Pink Floyd, no? La scelta del pianoforte è stata dettata in parte dall'idea che già così avere a che fare con mio padre era duro, se avessi suonato la batteria sarebbe stato ancora più duro, ma poi soprattutto perché poi a un certo punto io ho scoperto il jazz col pianoforte e soprattutto poi ho scoperto Cecil Taylor, che è stata la mia grande illuminazione, che guarda caso aveva un pianismo percussivo. Per quello io forse sono subito entrato sulla sua onda, no? Mentre c'erano dei pianisti che privilegiavano la melodia, l'armonia, col free jazz, con Cecil Taylor in particolare, viene privilegiata l'aspetto percussivo della tastiera. E io lì, infatti il mio primo concerto diceva che Liguori assale il piano con furore, con gomitate e cazzotti, perché poi portavo anche un po' di tecnica classica, sì, ma anche quella contemporanea, il cluster, suonare nelle corde del pianoforte, quello che vedevo fatto da Bussotti, dove era tutto scritto, io lo improvvisavo. Io ho ancora adesso un video fatto alla Rai di Milano nel 73 con Angelo Paccagnini, dove io suono pianoforte e percussioni, ed è tutto improvvisato su questa base di musica elettronica che aveva fatto lui con l'orchestra. Io e Filippo Monico interveniamo con le percussioni e con il pianoforte, però il pianoforte suonato da me diventava una batteria, io lo picchiavo con martelli, bastoni, eccetera.
Come ha sottolineato Gaetano, il rapporto con il padre era difficile anche dal punto di vista politico. Gaetano, infatti, in quegli anni faceva parte della commissione culturale del movimento studentesco, che aveva la sua base di riferimento nell'Università Statale di Milano. Liguori, come si diceva all'epoca, era un duro e puro, e non lo nascondeva.
Quando comincio questo rapporto col movimento, che poi è un rapporto musicale, il mio primo LP è Cile Libero, Cile Rosso. E appunto lì io mi rapporto con l'etichetta di Mina, un'etichetta ufficiale, dove quando io vado a parlare con il produttore, che era anche pianista, che però anche lì, vedi, pianista, si chiamava Buffoli, che era il direttore artistico di Mina, della casa discografica, mi aveva tenuto in braccio quando ero piccolo perché suonava con mio padre a Viareggio. Io avevo 5-6 anni, lui si ricorda sempre di questo bambino un po' originale che ero io, e poi ci troviamo a un tavolo a parlare, e io però che venivo, avevo una certa prosopopea che mi era data anche da quegli anni, e io ho detto ah, facciamo il contratto, due dischi all'anno, qui le royalty eccetera, e lei già in mente qualcosa, sì facciamo subito un disco, il materiale ce l'ho pronto, che titolo gli diamo? Cile Libero, Cile Rosso. Ragazzo, questo qua mi ha guardato così com'è, perché è il primo disco che ha un titolo così forte, diciamo così. Però dopo abbiamo collaborato e collaborato bene. Una mattina io leggo dei fatti di Tal el-Zaatar, che era questo campo profughi palestinese in Libano, che c'era stato questo massacro che hanno ammazzato tutta la popolazione, i cristiano-maroniti, che erano gli avversari dei palestinesi in quel momento. Poi la situazione era molto variegata, però tendenzialmente era che i palestinesi erano mal sopportati in Libano, per cui Israele appoggiò un po' che fu una guerra, la guerra dei campi poi l'hanno chiamata. Io, indignato da questa cosa, dissi: voglio fare qualcosa per i palestinesi. Che poi a Milano c'era l'OLP, c'erano gli studenti, c'erano un sacco che adesso vivono ancora qua, perché chi ha fatto il medico, chi si è sposato in Italia, sono rimasti qua. E pensai anche di trovare un testo. Io non ho mai scritto canzoni, per cui volevo un testo recitato. E mi divolsi a Giulio Stocchi, che era il poeta delle manifestazioni. Lui aveva recitato delle poesie un po' alla Majakowski, diciamo, delle poesie per la Innocenti, che avevano chiuso la fabbrica, c'è stata una... e c'erano 600.000 persone, cioè una roba esagerata, e lui recitava le sue poesie. E allora presi contatto con Giulio Stocchi, e lui aveva scritto un bellissimo testo poetico che raccontava della tragedia.
In piedi da barricate parlando alle stelle, che nessuno pianga. In piedi con gli occhi fissi ai fiumi di Palestina, che nessuno pianga. In piedi.
Poi dissi: perché non allargare anche il discorso ad altri generi musicali, no? Mi rivolsi a Demetrio Stratos. Noi eravamo amici, ci eravamo conosciuti, era una persona molto sensibile, era molto impegnato anche lui politicamente, anche se da un punto di vista del canto non era ancora il Demetrio che noi ascolteremo dopo, per cui era un po' perplesso quando io gli ho proposto di fare questo recital cantando. Praticamente io non volevo che lui cantasse, doveva fare una cosa che era su una linea melodica Pierrot Luner di Schoenberg, ecco, un po' parlato, un po' cantato, improvvisato chiaramente. A fare per 5 anni dei concerti a Beirut, in Libano, nei campi palestinesi, tra cui Sabra e Shatila, dove poi c'è stato un altro massacro dell'82, abbiamo fatto un comitato, poi siamo andati dagli Hezbollah a sud del Libano, siamo andati in Siria, io poi ho fatto i concerti in Siria, ho fatto un concerto ad Aleppo per gli armeni di Aleppo.
I ricordi di quegli anni Liguori li ha affidati sia ad un documentario di Valerio Finessi intitolato Gaetano Liguori, una storia di jazz, sia a Confesso che ho suonato, un libro pubblicato nel 2014 dall'editore Schira. È lì che si legge, tra l'altro: nel mio vissuto, la fine degli anni 70 era chiusa in un concerto che ha assunto una valenza mitica nell'immaginario di una generazione di musicisti e non solo. Liguori si riferisce a quello che dal 1979 viene ricordato come il concertone, ossia il concerto omaggio a Demetrio Stratos, il vocalist del gruppo Gli Aria, scomparso prematuramente a 34 anni per una forma di anemia aplastica.
Quando ci fu questo concerto, che è il 79, per Demetrio Stratos, fu una cosa curiosa, perché insieme alla tristezza per Demetrio, che era morto 2 giorni prima, infatti il concerto doveva essere per tirare su dei soldi da mandare, perché lui aveva bisognava di cure molto costose a New York, perché aveva una sorta di malattia del sangue. E la cosa che ci ha sorpreso all'Arena di Milano, che è un posto dove ci aspettavamo quelle 800 persone, 1000, 2000, e invece vennero 60.000 persone, perché il cast aumentò in modo proporzionale, per cui ci fu da Finardi, Branduardi, la PFM, Canzone del Lazio, cioè anche quelli meno alternativi, se vuoi, vennero tutti proprio per dare una testimonianza. Il pubblico vennero numerosi sull'onda di Demetrio, l'onda politica e l'onda anche di questo cast incredibile. Io dico sempre che con quel momento poi è finito il circuito alternativo, perché poi dopo, dall'80 in poi, si comincia a parlare di disimpegno, di rifugio nel privato, tutte cose che negli anni 70 erano proprio in antitesi. Per cui io a 30 anni mi trovo che ho un certo nome consolidato, sono il membro autorevole del jazz impegnato, e non mi andava assolutamente di mollare. La mia dimensione l'avevo acquisita, insegnavo al conservatorio, per cui ho pensato: io vado avanti così. Sono state due le mosse, una professionale, che è stata quella di lavorare in teatro, di fare le colonne sonore per il film, cinema, per il balletto, il teatro, che era, diciamo, una cosa che a me piaceva perché io venivo da una musica un po' descrittiva, per cui avere una sceneggiatura, un copione, e poi anche perché lì c'era l'affatto politico, perché uno dei primi lavori che ho fatto in teatro era con Dario Fo, ci siamo fatti un anno di tournée in tutta Italia con Dario nei più grandi teatri, per cui è stata un'esperienza umana che mi ha anche fatto accrescere. E poi quando lavoravo sui testi classici, da Harold Pinter a Shakespeare, a Chi vuoi tu, mi dovevo confrontare con la parola e dovevo inventarmi delle cose musicali. E poi, a parte qualche tournée tipo quello con Dario Fo, era anche un bel lavoro perché tu scrivevi la colonna sonora e poi l'accompagnante teatrale andava in giro con le tue musiche e tu stavi a casa e potevi fare dell'altro. Oppure il secondo filone, quello che mi ha dato questa sferzata, è stato quello dei viaggi, perché ho cominciato ad andare in Eritrea. Io facevo il concerto a Milano per gli Eritrei, mi ricordo, dove c'era anche Guccini, c'era Lucio Dalla, venne anche, facevamo questo grande concerto. E poi io proposi di fare un disco People Eritrea, dedicato agli Eritrei, solo che per fare il disco volevo poter andare lì, vedere cos'era. E così, certo, c'era la guerra, per cui non erano viaggi propriamente comodi. Siamo andati in Sudan, abbiamo passato la frontiera nel deserto, dovevamo viaggiare solo di notte perché di giorno gli aerei ti mitragliavano. E poi mi sono fatto i Sahrawi, che era il popolo del deserto che combatteva contro il Marocco, poi il sud del Senegal. Con la fine degli anni 80 e dei viaggi, non è che io non ho più viaggiato, perché poi dal 2000 sono stato a Beirut per 5 anni nei campi palestinesi, sono stato in Iraq quando c'era ancora Saddam e si aspettava l'attacco americano, ho girato tutta la Siria facendo anche i concerti, per cui diciamo che il mio impegno politico, discografico e sociale non è cambiato. È cambiato i termini, ecco, quello che prima era il concerto politico è diventato il concerto di solidarietà. Però l'effetto è sempre lo stesso, che vai a suonare, metti la tua faccia, il tuo nome per una causa che può essere dai ragazzi handicappati alle donne maltrattate. Però io quando mi chiamano ci sono sempre. Diciamo che non mi hanno più chiamato nei club di jazz e nel jazz ufficiale. Per il jazz ufficiale io sono un sopravvissuto, perché sono quello lì della politica degli anni 70, e va bene così, perché appunto se vi dicevo che i manager erano dei fascisti, quelli non è che adesso mi chiamano, che sono belli. Negli anni 90 poi mi ero sposato in Thailandia, sono stato in Oriente parecchio tempo, sono stato a Singapore, Bangkok, eccetera. Vivevo vicino Bangkok, cioè vicino a 200 km nelle risaie, tipo Apocalypse Now, Marlon Brando, vivevo proprio sulla casa sul fiume. Ho avuto voglia di pensare un po' non alla mia anima, ma anche un po' all'essenza spirituale. Poi penso che per un musicista, secondo me, è normale pensare chi sono, dove vado, da dove vengo, qualche minimo dubbio se lo deve porre. Noi facendo politica avevamo sempre rifiutato una certa visione del cristianesimo, che era quella poi dei preti, che erano poi di comunione e liberazione per noi. Per cui ho cominciato a entrare un po' in me stesso, ho cominciato a interessarmi alla filosofia, ho cominciato a leggere i classici e a rifarmi una spiritualità che veniva dai miti orfici alla New Age. Ho fatto psicosintesi per 7 anni e ho preso anche il diploma della scuola di Assagioli. Cioè, come tutte le mie cose, mi sono impegnato a fondo, ho conosciuto la massoneria, quella nobile, non quella deviata, ho fatto parte della società teosofica di Madame Blavatsky qui a Milano. Nel 2000 fui chiamato a San Fedele da un padre illuminato, Guido Bertagna, che faceva una serie, si chiamavano I Cammini di Liberazione, dove invitava dei personaggi che andavano da qualche ex membro delle BR a cantanti famosi, artisti, attori, così, che testimoniavano attraverso un dialogo e attraverso la scelta di alcuni testi la loro ricerca spirituale. Per cui ho visto che c'era un modello di cristiano che non era quello là del prete anticomunista, ecco. E soprattutto riuscivo a parlare di alcuni problemi anche filosofici e spirituali con delle persone che mi davano ascolto. E ho fatto questo intervento in chiesa, dove avevo scelto dei testi, naturalmente Brecht, avevo scelto Dostoevsky, cioè mi ero buttato molto sul laico. E però ho capito che forse le mie origini anche spirituali così potevano avere una radice nel cristianesimo. Cioè io ho cominciato a frequentare un Barnabita, padre Antonio Gentili a Eupilio, a fare le settimane di silenzio, per esempio, a leggere alcuni testi, a rileggere il Vangelo in un modo un po' più profondo, una certa esegesi biblica. Per cui diciamo che dal 2000 che io mi passo un mese all'anno in convento. Ho fatto anche esercizi spirituali con i gesuiti, con i Barnabiti, con i camaldolesi, a Fonte Avellana. Per cui ho cominciato a fare questa serie di esperienze per una mia ricerca, che non avevano però un'attuazione musicale. Non è che io dopo ho fatto il disco per Gesù, però già mi sono accorto, per esempio, che vedendo il film di Wim Wenders, L'anima di un uomo, che faceva parte di una serie di film sulla nascita del jazz e sul blues e sui neri, mi sono accorto che c'è una spiritualità nel jazz che parte dal blues, dai gospel, e che arriva fino a Coltrane. E allora ho fatto un CD che si chiamava L'anima di un uomo, dove io cerco di descrivere un certo percorso spirituale che non è però così immediato, è un po' mutuato dal linguaggio jazz. E poi una grande esperienza che ho fatto è stato nel 2004, quando nel Duomo di Milano abbiamo fatto un lavoro di padre David Maria Turoldo, che era la Salmodia della Speranza, che è proprio una messa dove lui però veicola il messaggio dei partigiani della Resistenza. E lì, ti dico, c'era la mia musica jazz, le parole di padre Turoldo che sono prese poi dalla Bibbia, dai Vangeli, dall'Apocalisse di Giovanni, e anche il contesto sociale, perché poi parla di condannati a morte durante il fascismo. Io ho fatto la colonna sonora, è stata una cosa importante, con fila fuori di 300-400 persone. C'è un articolo bellissimo di Barbaceto che dice da Che Guevara a Sant'Agostino, perché io ho fatto un altro lavoro a Roma sulla città di Dio di Sant'Agostino, e da allora ho insistito, diciamo, su questa cosa. E ho fatto anche un lavoro sui testi di Sergio Quinzio, che è un grande teologo laico, che a me interessava, perché a me interessa più l'aspetto un po' filosofico, che è quello del dubbio, no? Non ho avuto un tipo di illuminazione come San Paolo sulla via di Damasco, no, io ci sto arrivando un po' alla volta, e adesso sono 2 anni che mi sono iscritto alla facoltà di teologia qui a Milano, dove è un impegno maggiore, perché qua sono 4 giorni alla settimana dalle 2 alle 7, però sto dando una base anche teologica nel senso filosofico della storia della parola sacra, diciamo, di tipo di studio, perché lì poi sono esami dall'ebraico appunto a teologia, a storia della chiesa, a medioevo eccetera, dove poi tutti i miei vari interessi, io sono interessato tantissimo alla guerra, al problema del male, per esempio, per cui tutte queste mie cose gli sto dando un background anche da studioso, ecco, da libro. È bello, mi faccio il mio corso tranquillamente e basta. Io tutto quello che ho fatto non mi ha obbligato